Sport Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio.
Ben trovati a tutti, ben trovati a un nuovo Dropout Radio Show. Questo Dropout Radio Show è come la scorsa volta uno speciale, sì, è la seconda parte dello speciale che è stato chiamato The Psychedelic Time Warp, ovvero tutte le icone degli anni 50, fine 50, primi 60 del rock and roll che provarono in qualche maniera a avere una seconda chance nel 67 incidendo dischi sull'onda della psichedelia. In studio abbiamo Filippo Tagliaferri come ormai di consueto per il Dropout e l'altra volta abbiamo parlato di diversi personaggi di
sì, un programma che sinceramente anche io mi sono riascoltato perché ci sono dei dischi interessantissimi che non avevamo mai ascoltato, diciamo la verità, sono abbastanza dimenticati ma non proprio, cioè sono stati proprio scoperti anche da me grazie alla preparazione per il programma e qualcuno, devo dire la verità, mi ha anche contattato dicendomi ma come mai questi dischi così belli poi non si conoscevano, non sono mai sentiti, non si trovano. È stata un po' la sorpresa anche per me e io direi di iniziare, no? A questo sì. Punto, ora abbiamo parlato l'altra volta di Roy Orbison, di Dion, di Del Shannon, poi abbiamo parlato anche di Bobby Darin, Bobby V anche,
Bobby
no?
V, sì,
questi abbiamo... personaggi non erano tutti proprio rock and roll ma comunque erano addirittura ancora peggio, no? Nel senso, erano ancora più lontani dalla psichedelia perché erano cantanti, se vogliamo, un po' così per famiglie, no?
Un po' croner,
cantanti melodici poi alla fine, no?
Sì.
E quindi ancora più strano faceva sentirli già solcare territori un po' alla Beatles, figuriamoci quando poi entra il sitaro oppure sonorità ancora più psichedeliche. Parliamo adesso di un altro grandissimo, Jerry Lee Lewis, che peraltro fece di tutto per rovinarsi la carriera già da prima, quando lui agli inizi degli anni 60 sposò la cugina tredicenne, scioccando l'America ben pensante e il pubblico che gli voltò le spalle. Le tentò un po' di tutte, arrivato a un certo punto, tra l'altro fece anche un bellissimo disco dal vivo nel 64 con Nashville Teens, che è Live ad Amburgo, che è comunque un disco consigliabilissimo, però è ancora rock and roll. Nel 1967 fa un album che si chiama Soul My Way, all'interno c'è una canzone bellissima che lui stesso trascorre, tanto è vero che poi verrà ripresa con molto più successo da Kenny Rogers con la sua prima band, The First Edition, e conoscerà una gloria successiva grazie ai fratelli Cohen che la introdurranno nella colonna sonora del Grande Lebowski. Si tratta di Just Dropped In, My Condition Was In. Stavolta però è Jerry Lee Lewis.
I jumped up this morning with the sundown shining in. Found my broken mind in a brown paper bag within. I tripped on a cloud, I fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Pushed my soul in a deep dark hole, I followed it in. So much it broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Somebody painted April Fool in a big black letters on a dead end sign. Had my foot in the gas when I left on the road. I blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in.
just dropped in to see what condition my condition was in. I just dropped in to see what condition my condition was in. 8 miles out of Memphis and I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. Oh, I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, I just stopped in to see what condition my condition was in.
Questo è un brano del 1967, si tratta di un brano inciso da Adam Faith, Cowman, Milk Your Cow. Adam Faith era uno dei pop star che fra il 59 e il 60 aveva azzeccato vari hit e era riuscito persino a fare dei film. Ricordiamo che in quel periodo le rock star dell'epoca facevano anche a fare...
Farsi conoscere anche di più, no? Non cioè, esistevano i videoclip. Insomma, poi riuscivano a guadagnare una popolarità maggiore, senz'altro. Tra l'altro, ricordiamo che Adam Faith era inglese, no? Se non sbaglio,
era inglese.
Quindi era una sorta di risposta a Elvis, volendo,
sì,
no?
come di questi qui.
Come figura, meno certo. come tipo di artista, però
era quello. E cosa succede? Succede che Adam Faith cerca, come molti, di ricavalcare l'onda e sente il terzo album dei Bee Gees, che si chiama The First. Fest e contatta i Bee Gees con una backing band che all'epoca erano i Roulette e mette su questa produzione, è un singolo solo che esce per la Parlophone. Ci sono in studio, in un piccolo studio di Denmark Street, registrato in un giorno, ci sono i Bee Gees, ci sono i Roulette e c'è alla chitarra persino Peter Green, che poi avrà grande successo con i Fleetwood Mac. E il brano, appunto, ripeto, che ci siamo ascoltati è bellissimo, un brano che ricorda in qualche maniera
lo dicevamo prima, no? Ricorda i Birds, perché è quel folk rock psichedelico che farà la fortuna negli Stati Uniti, invece per
chiaramente anche questo singolo non riuscirà ad avere successo, no. Però rimane un piccolo gioiello della psichedelia, si trova anche questo a prezzi non eccessivi, però non è facile da trovare. E continuiamo.
Immaginiamo di no, che non sia semplicissimo, perché ne hanno anche qui stampate, infatti non ha continuato, no? Questo team di produzione poi di solito, insomma, riuscivano ad arrivare a fare almeno 2-3, almeno l'album, no, niente. Invece Everly Brothers, formazione fondamentale nell'uso delle voci per la cultura statunitense, no? Loro sono la base per Simon e Garfunkel e anche per quei gruppi corali tipo Birds, tutta quella generazione. Ha chiaramente anche loro negli anni 60, nonostante si tratti di una band di successo, cominciano un po' a stentare. A metà del decennio conoscono Graham Nash degli Hollies, il quale li aiuta a mettere in piedi un album che si chiama Two Yanks in England. La produzione è quindi orientata al suono inglese, ci sono ovviamente anche musicisti pure lì, giovani, che collaborano alle registrazioni. Si tratta del 50% delle Zeppelin, per quando non si senta moltissimo, perché all'epoca Jimmy Page e John Paul Jones, chitarra e basso, facevano i session man, e quindi semplicemente loro prestano i loro strumenti a queste registrazioni. Ci ascoltiamo però non un brano che è scritto dagli Hollies, ma in realtà era un hit per lo Spencer Davis Group. Somebody Help Me, loro sono gli Everly Brothers.
Like ice in the sun, I melt away. I'm not a little boy, I've lived alone and loved so many more. But when she touches me, I melt away, I'm underneath the flood. In a chair.
chair and read a book as if I couldn't care. But she is in the room and I must look, I see her everywhere. Like ice in the sun, I melt away whenever she comes. At me and I am weak. Her eyes, they seem much bigger than before. I cannot think anymore. All right. Like ice in the sun, I melt away. I melt away. I like ice in the sun. I melt away. Like ice in the sun. I melt away. Whenever she comes, I melt away. I like ice in the sun. I melt away. Everybody then. I like ice in the sun.
1968, un brano entra in classifica, è un pezzo cantato, interpretato dagli Status Quo, si tratta di Ice in the Sun, esce praticamente dopo il successo del primo LP, però e questo brano non è scritto dagli Status Quo, ma è scritto da Marty Wild, che era stato sia interprete, però più che altro produttore, sarà anche produttore di sua figlia, Kim Wild, negli anni 80, infatti è proprio lui il padre di Kim Wild, si dedicherà appunto più che altro alle produzioni, però inciderà questo hit scritto da lui e da Ronnie Scott, jazzista inglese, che appunto avevano praticamente, come dire, una sorta di marchetta fondamentalmente.
Sì, non era nelle loro corde. Questo brano è un po' la Bob Rummels, sì, no? Come i Beatles all'americana, si ricorda un po'.
C'ha questo suono di un po' bubblegum, un po' Beatles. Sì. E comunque è una, carino, è una discreta versione. Andiamo a trovare
il buon Johnny Rivers, che ho scoperto essere di origini italiane,
sì,
no? Il vero nome era Ramistella,
Rivers, no?
Vabbè, lui comunque era diventato famoso con le cover essenzialmente, soprattutto con Memphis Tennessee di Chuck Berry, quindi si parla di un personaggio che attivo nei primi anni 60. Il gioco delle cover dura per un po' di anni con una serie di dischi, soprattutto dal vivo al Whisky a Gogò, ne fa 2-3, non si sa più smettere, la formula diventa logora. A un certo punto anche lui prova a riciclarsi, tira fuori i camicioni psichedelici con Paisley, con i disegni floreali, e se la gioca benino con due dischi, Realization e Rewind, che tra l'altro esistono in un CD solo, che quindi è della Sinfor Miles, se non sbaglio, e insomma si tratta di due dischi che si tuffano a piene mani nel suono psichedelico. In particolare colpisce la parte strumentale del brano che stiamo per ascoltare prima che entri la voce, non perché lui non sia bravo, ma perché comunque si sente con un sound, a differenza anche dei brani che abbiamo appena ascoltato, che comunque sono un po' leggerini, ecco, invece qui fanno proprio sul serio. Si tratta di Hey Joe, il classico folk reinterpretato anche da Jimi Hendrix, e qui è Johnny Rivers che ce ne dà la sua versione acidissima.
one look and you can tell. My lady owns a swimming pool, lays around just keeping cool. But she's mine and she knows that I love her so, and she means all the world to me. When she knows that I never let her go, how could I do that to my lady? My lady loves expensive clothes. I go with her to all night shows. My lady loves to dance till late, but minuets I think she hates. But she's mine and she knows I love her so, and she means all the world to me. When she knows that I never let her go, how could I do that to my lady? My lady owns things my lady's got. My lady likes me to be there, 'cause all the things she loves to share. But she's mine and she knows I love her so, and she means all the world to me. But she knows that I
Harris è un prima bassista degli Shadow, il gruppo che supporta Cliff Richard, e poi nel 62 lascerà persino gli Shadows e si metterà insieme a un altro musicista come duo, e da bassista passerà alla chitarra. Personaggio intemperante, uno dei, come dire, un classico Teddy Boy che risente più sicuramente dello stile degli anni 50 rispetto a quello degli anni 60. E però anche lui nel 1967 cede alle lusinghe della psichedelia e prende così a prestito un brano firmato da Reg Presley, ovvero dei Trogs, che è questa My Lady che ci siamo appena ascoltati, che è un pezzo, nella sua versione un pezzo bello, bello tirato e molto psichedelico. Purtroppo anche questo non riuscirà a vedere nemmeno, come dire, il minimo della classifica inglese. E andiamo su un altro personaggio. Si tratta di
Tommy Rowe. Eccolo qua, Tommy Rowe, musicista invece americano, avrà in realtà un successo anche in quest'anni, va detto, no? Perché non tutti sono poi con Dizzy, no? Anche se lui era diventato un po' famoso in America, un po', insomma, un po' per noi, per loro molto, con Sheila, che era il lead, diciamo la sua signature song, come dicono gli speaker. E qui ce l'ascoltiamo in un album, cioè in un estratto dall'album psichedelico del 1967, It's Now Winter Day. Il brano è quello che apre l'album e si chiama Leave Her. Lui è Tommy Rowe.
walk on by.
E questo era Tommy Rowe con questa Leave Her. E andiamo ora su un gruppo che ha veramente un grande peso.
Sì, l'avevamo citati già anche la domenica scorsa, perché comunque sono quei nomi un po' più curiosi, no? Che trovarli in questo ambito qui, perché loro sono veramente lontani. Sono un gruppo anni 50, un gruppo
cioè, fine 50, molto, sì, di molto.
Sì, una musica.
Doo-wop, inizia, no?
Sì, doo-wop bianco, i Four Seasons sono
sono il gruppo che ha come leader Frank Valli, nel 1969 escono con un disco, nel gennaio del 69 escono con un disco dal titolo abbastanza criptico, che è Genuine Imitation Life. Allora, i Four Seasons erano famosi per i brani d'amore, in questo disco qui invece affrontano delle tematiche di tipo sociale, quindi problemi razziali, la politica, i disordini. È un disco anche ironico e ha proprio, oltre a essere un concept album, anche la struttura del disco, proprio tipograficamente viene creata una copertina fatta a giornale, e dentro c'è persino l'inserto di un giornale con 8 pagine, con delle strips fatte da un fumettista underground.
Giusto per rimetterci, no? Perché quando si fa un disco del genere, certo, ha delle spese enormi, e se non ne vendi tantissime poi diventa un problema. Infatti questo, tra l'altro, un disco è un unicum, no? Perché loro fanno un disco che non è cavalcare l'onda della psichedelia, no, è un'altra cosa.
Sì, fanno proprio un concept album.
Sì, orchestrato stranissimo, insomma.
Già progressivo.
Volendo, sì.
Già
sì.
Progressivo. E altra cosa importante, si affidano niente di meno che a Jack Holmes, che era un cantautore americano famoso successivamente
per un furto
dei Led Zeppelin, che rubarono Dazed and Confused. Esatto. Jack Holmes aveva inciso degli album bellissimi, un folk singer un po' alla, non diciamo alla Tim Buckley, però quasi.
Ma all'Hardin, alla Fred Neil, no? Comunque questi inquieti.
Un po' inquieto. Il disco si sente l'influenza di Jack Holmes, e note così delle curiosità. Il disco sembra, il sito Dangerous Mind riporta una scena dove Bob Gaudio, che era stato il produttore, incontra John Lennon, e John Lennon gli dice che il disco dei Four Seasons è uno dei suoi dischi preferiti in assoluto. E non solo, Frank Sinatra contatta, dopo aver sentito il disco dei Four Seasons, Bob Gaudio e Jack Holmes per un suo album, uno dei suoi concept album, un fallimento fra l'altro, che è
anche
Waterfront.
Lui, sì, Waterfront, che in teoria potrebbe rientrare in questo discorso, ma solo idealmente, perché sì, come tipo di musica comunque piuttosto lontano.
Sì, più che altro per il concept, perché nel disco c'è una sorta di
sono tematiche diverse, sì, si usa l'orchestra in maniera più dissonante, però ecco, parlare proprio di psichedelia forse un
no,
po'
no, non è psichedelia, c'è proprio l'idea di concept album, perché è il protagonista è questo Mr. Commuter, questo personaggio di New Jersey praticamente, che durante un giorno fa soliloqui vari sulla solitudine, su un disco introspettivo di Frank Sinatra, che chiaramente fu un
fiasco totale,
fiasco.
E ritornò alle sue cose.
Però noi ci ascoltiamo dei Four Seasons un brano, ce ne sono tanti di brani belli, abbiamo scelto questo American Crucifixion Resurrection, che già dal titolo si capisce,
e che non è una canzone polemica d'amore, no? No, assolutamente. Four Seasons.
questi erano i Four Seasons con American Crucifixion Resurrection, da il disco del 1969, Genuine Imitation Life.
Come pensavano, come potessero aver pensato di vendere qualche copia, rimane un mistero, no? Perché insomma non è facile, non è di ascolto così immediato.
Beh, se si pensa magari che in quegli anni lì c'erano i Grateful Dead,
lo so,
c'era la
però è un altro, lo so, ma è un altro ambito, via, è un altro mondo, no? Loro vengono. Ma Gaudio, ricordiamo, è quello che ha scritto Can't Take My Eyes Off You, cioè insomma quella I Love You Baby, giusto per far capire a chi non avesse intuito, la stessa persona. Comunque vabbè, andiamo avanti. Ancora più stupore secondo me è quello che suscitano i Tokens, cioè è una band che era diventata famosa anche lì per un furto, no? The Lion Sleeps Tonight, che nasce come un furtarello da un brano popolare africano di un ragazzo che, se non sbaglio, si chiamava Solomon Linda. No, perché ho letto, no, perché ho studiato sta roba, ne parlava in un vecchio libro Nick Corby, praticamente Wes Perrette, creatore, italiani sempre tra i piedi quando c'è da fare qualche furfanteria, no? Mettono in piedi questo brano che mischia una canzone africana, la parte umbawe a umbawe, no? Con un brano molto melodico, è The Lion Sleep Tonight, un brano per bambini. Arrivati al 72-73, i Tokens non li vuole più nessuno. Allora si riciclano anche loro un po' in ritardo con un brano, cioè con un disco molto ispirato a quello dei Beach Boys, più psichedelici, quindi siamo dalle parti di nemmeno di Smile, ma di Smiley Smile, un disco quindi ancora più stralunato, e vengono fuori con l'album del 1972 si chiama, abbiate pazienza, The Intercourse. E il brano che ci andiamo ad ascoltare invece si chiama Animal, che secondo me più di altri può ricordare quei Beach Boys un po' storti di fine anni 60. Allora erano i Tokens.
animal. Animal! Animal, animal!
I got so little time to do everything I want to. This time looking round when my arms are here to run to. Gotta take his face in my hands, kiss him till he understands that we have so little time. Said then, this chance may never come again. Gonna take more time holding and loving my man now. Gonna stay by him and show him.
Così abbiamo ascoltato una doppietta. La prima era Diana Doors, che era considerata la Marilyn inglese, un pin-up che aveva così girato diversi film, e nel 1964 cimenta anche in questo brano, dall'eco un po' freak beat. Si trattava So Many Times. Invece quest'ultimo brano era un brano di Billy Fury, altro chitarrista e pop star dei primi anni 60, fine 50-60, fra cui sembra che il primo grande disco di rock and roll sia proprio di Billy Fury, anche secondo Keith Richards, che disse sì, il primo disco di rock and roll veramente valido è quello di Billy Fury, si tratta chiaramente in Inghilterra. E nel 1968 incide un brano di David Bowie, che aveva inciso nel primo album. È un brano dal contenuto un po' strano, si parla di buddismo in realtà, Silly Boy Blue, e al tempo era già, Bowie era affascinato dal Tibet, dal buddismo, e scrive questo pezzo che poi negli anni in qualche maniera farà riferimento anche, perché comunque sarà sempre affascinato un po' dal Tibet, da queste cose. È un episodio strano, anche questo esce come singolo e non ha altri tipi
non ha successo, non ha seguito.
Invece continuiamo ancora per gli ultimi minuti.
Sì, allora qualche successo in realtà lo continua ad avere invece l'americano Rick Nelson. Lui negli anni 50 diventa popolare come un classico bellone un po' inquieto, no? Con queste ballate tristi, Lonesome Town per esempio, che l'ascoltiamo anche in Pulp Fiction. Cioè lui era il cantante, diciamo un po' il bello tenebroso delle teenager americane. Negli anni 60 si infatua del folk rock, perché poi riempie i suoi dischi di cover appunto di Tim Hardin, Lady from Baltimore, Farewell to Carpenter, e fa un repertorio più vicino a un cantautorato country e rock. Il brano che ci ascoltiamo però è ancora oltre, perché entra delle sonorità orientali, entra un sitar su questo pezzo che già dal titolo dà l'idea di dove andiamo a parare. Marshmallow Skies, lui è Ricky Nelson.
Starts grooving. Marshmallow skies, yellow gold ceilings concealing my feelings. Marshmallow skies. I look around at the ground. It passes me by.
E così siamo giunti al termine non solo di questo Dropout, ma di questo speciale.
Beh, sì.
Chiude un po'
la nostra abitudine, vorrei dire, era quella, no, di aprire la parentesi e chiuderla dopo qualche mese. Stavolta invece ci è piaciuto chiudere subito, no? Fare due puntate consecutive dove si affrontano un po' tutti i nomi principali di questo sottofilone, di questa scena, di queste sensazioni psichedeliche dei musicisti che invece avevano avuto successo più che altro negli anni 50. E niente, che ci ascoltiamo adesso per chiudere?
Allora, per chiudere chiudiamo con Elvis, con un brano che non è fondamentalmente
non è strettamente
psichedelico, si capisce che in qualche maniera l'influenza della produzione, l'influenza anche culturale penetra anche in questo
anche ad Elvis Presley,
questo sì, monumento del reazionario, perché Elvis è una figura. Elvis, ricordiamo, poi comunque già nel 68 e poi negli anni 70 avrà una fase soul e funky
che ti piace di più.
A me piace, sì? Personalmente piace tantissimo, e quindi sarà anche lui contaminato dal rock and roll, però noi ce lo sentiamo in questo brano tratto da una colonna sonora che in qualche maniera è ripreso anche dal grande Le Boschi, perché il video
allora, se uno va a cercare Elvis che canta questo brano nel film, insomma, qualcosa di Cohen ci può essere, certo. L'hanno visto, no?
Si tratta di Edge of Reality. E noi vediamo appuntamento alle prossime volte, non la prossima perché ci sarà un altro ospite, però il Dropout sarà sempre
Dropout, c'è, manco io,
c'è.
Insomma, guarda, dai.
Il Dropout c'è dalle 21:30 in poi su Controradio.
Buona
a risentirci,
serata.
Buona serata.
Thin line, darling. Dark shadows follow me. Here's where life's dream lies disillusioned. The edge of reality. Oh, I can hear strange voices echo, laughing with mockery. The borderline of doom I'm facing, the edge of reality. Drove me to the point of madness, the brink of misery. If she's not real, then I'm condemned to the edge of reality.
Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Giorgia Meloni sarà capolista di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni europee. L'annuncio è arrivato dalla Premier stessa nel corso della kermesse tenuta oggi a Pescara, a cui ha partecipato Antonio Tajani ma non Matteo Salvini. Il leader della Lega intanto ha rivendicato il suo sì alla candidatura del generale Roberto Vannacci, mentre a Milano stamattina è stata ufficialmente presentata Forza Nord, la corrente nordista all'interno di Forza Italia. Telefonata tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, i due si sono sentiti per confrontarsi ancora sul tema del rilascio degli ostaggi e su un possibile cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Domani al Cairo sarà Hamas a doversi esprimere sull'ultima proposta avanzata da Tel Aviv. Intanto ricorre la giornata della sicurezza sul lavoro e il bilancio per l'Italia è pesantissimo. Quasi 600.000 denunce di infortuni e oltre 1.000 morti nel solo 2023. Tutt'altra atmosfera si respira in queste ore nel centro di Milano.